Harper Collins presenta Ti odio, anzi no, ti amo, di Sally Thorne. Traduzione di Silvia Rienti. Legge Chiara Leoncini. Capitolo 1. Ho una teoria personale. L'odio e l'amore si assomigliano in modo inquietante. Ci ho ragionato a lungo e queste sono le mie conclusioni. Sono entrambi sentimenti viscerali. Lo stomaco ti si attorciglia al solo pensiero di quella persona. Il cuore sembra volerti uscire dal petto, tanto batte forte. Dormi male e ti manca l'appetito. Durante ogni interazione con l'individuo in questione, il tuo sangue subisce una pericolosa impennata di adrenalina e non sai se attaccare o fuggire. Non possiedi più il controllo del tuo corpo. Ne sei logorato e questo ti spaventa. L'odio e l'amore sono due facce della stessa medaglia. È una gara. E devi vincerla. Per quale motivo? Il tuo cuore e il tuo ego. Fidatevi, so di cosa parlo. Il pomeriggio di venerdì è appena iniziato. Devo rimanere incatenata alla mia scrivania ancora per qualche ora. Vorrei essere in una cella di isolamento, ma sfortunatamente ho un compagno di prigionia. Ogni ticchettio del suo orologio da polso è una tacca incisa sulla parete della nostra cella. Siamo alle prese con uno dei nostri passatempi infantili che non necessita di parole. È terribilmente immaturo, come ogni cosa che facciamo insieme. Mi presento. Il mio nome è Lucy Hutton. Sono l'assistente esecutiva di Hélène Pascal, la co-amministratrice delegata della Bexley & Gemin. Tanto tempo fa, la nostra piccola casa editrice, la Gemin Publishing, era sull'orlo del fallimento. A causa della crisi economica, la gente non aveva soldi per pagare le rate del mutuo e la letteratura era un lusso. Le librerie della città si spegnevano una dopo l'altra, come candeline a una festa di compleanno. Anche noi ci aspettavamo di dover chiudere a breve. In extremis abbiamo stretto un accordo con un altro editore in difficoltà. La Gemin Publishing fu obbligata ad accettare un matrimonio combinato con il fatiscente impero del male chiamato Bexley Books, governato dall'insopportabile Mr. Bexley in persona. Convinte l'una di stare salvando l'altra, entrambe le società fecero i bagagli e si trasferirono nella loro nuova casa coniugale. Nessuna delle due era neanche lontanamente contenta di questo cambiamento. I Bexley rimpiangevano il vecchio calcetto della sala mensa, che ricordavano avvolto dalle tinte seppia della nostalgia. Non capivano come i Gemin fossero sopravvissuti così a lungo, con la loro scarsa fiducia negli indicatori chiave di presentazione e con la loro sognante visione della letteratura come arte. I Bexley credevano che i numeri fossero più importanti delle parole. Per loro i libri non erano nient'altro che prodotti. Vendi il prodotto. Fai complimenti alla squadra, ripeti l'operazione. Quelli della Gemin rabbrividivano per l'orrore nel vedere i fratellastri buttare nel tritacarte i grandi classici. Si chiedevano come Mr. Bexley fosse riuscito a mettere insieme così tanti palloni gonfiati tutti uguali, più adatti al mestiere di contabile o di avvocato. I Gemin non sopportavano che il libro fosse trattato come un prodotto. I libri erano, e sempre sarebbero stati, oggetti magici, degni del massimo rispetto. Oggi, a distanza di un anno, con una sola occhiata è possibile capire dall'aspetto fisico a quale delle due società un dipendente apparteneva. I Bexley assomigliavano a delle figure geometriche, mentre i Gemin a dei morbidi ghirigori. I Bexley si muovono in branchi, minacciosi come squali, parlano in continuazione di cifre e monopolizzano la sala riunioni per le loro sinistre sessioni di pianificazione. O meglio, di cospirazione. I Gemin si affollano nelle loro postazioni come candide colombe su un campanile. Chini sui manoscritti sono perennemente alla ricerca del nuovo talento letterario. L'aria intorno a loro profuma di tè al gelsomino e di carta. Shakespeare è il loro idolo. Lo spostamento è stato piuttosto traumatico, specialmente per i Gemin. Prendete una mappa della città. Tracciate una linea retta tra le vecchie sedi delle due società e segnate con un punto rosso l'esatta metà. Noi siamo qui. Il nuovo palazzo della Bexley & Gemin assomiglia a un rospo di cemento accovacciato su una delle strade più trafficate della zona, impossibile da attraversare nelle ore di punta. Gli uffici sono gelidi al mattino e afosi il pomeriggio. L'edificio ha però un aspetto positivo. Possiede alcuni parcheggi sotterranei, generalmente occupati dai più mattinieri o, per meglio dire, dai Bexley. Prima del trasloco, Hélène Pascal e Mr. Bexley hanno ispezionato il palazzo ed è accaduto un fatto più unico che raro. Si sono trovati d'accordo su qualcosa.